Milano Elite FIBA, animale di zona, sì. Torniamo in diretta, Radio Libera Tutti, questa è Soggiorno Stampa, sono le 19.44. Vi abbiamo dato i nostri contatti, non i vostri perché sarebbe un po' una violazione della privacy. Siamo in diretta e diamo il benvenuto a Manuel Giannantonio mentre Leonardo mi prende a parolacce. Ciao Manuel!
Ciao ragazzi, a voi, complimenti per la puntata, è veramente interessantissima questa sera, davvero.
Grazie. È molto interessante perché comunque Manuel cura la nostra rubrica sugli esteri, Everest, uno sguardo sul mondo. Infatti ci ascoltiamo la sigla e poi subito con le notizie dagli esteri.
Everest, uno sguardo sul mondo. Una rubrica a cura di Manuel Giannantonio.
E come diciamo sempre, ogni settimana è pieno di notizie dagli esteri, quindi noi ovviamente certe volte, come oggi, tentiamo di dare un po' una mano a Manuel, perché purtroppo davvero altrimenti bisognerebbe parlare di un'ora e mezza di notizie, esatto, più o meno belle provenienti dagli esteri. Quindi Manuel, cosa altro o comunque cosa è successo in questo in questi giorni, in questa settimana, che ci vuoi raccontare, che vuoi raccontare ai nostri ascoltatori?
Beh, naturalmente tantissimi fatti, riesce poi giustamente difficile fare il focus un po' su tutto, cerchiamo di filtrarlo il più possibile, esatto, ma comunque tanta carne sul fuoco, come si suol dire in gergo, perché sì, comunque ne arrivano veramente da ogni dove di notizie interessantissime. Partio in realtà questa sera dal vecchio continente, visto che comunque della Turchia si è già detto ampiamente, peraltro con un autorevolissimo parere. Allora, parliamo della capitale di Londra, da dove effettivamente arriva questa notizia importante sulla Brexit, che è un po' l'argomento importantissimo che tiene un po' gli occhi puntati addosso da parte di tutti i media, perché si attende effettivamente la premiere, se così possiamo definirla, di un processo che effettivamente incuriosisce molti, poiché non si è mai verificata insomma una cosa simile. Diciamo appunto che in Gran Bretagna Theresa May ha invitato i cittadini a recarsi alle urne già dall'8 gennaio, proprio perché ha spinto per rindire le elezioni anticipate, appunto, c'è anche una data evidentemente, per tentare di ottenere il mandato che poi sarà necessario negoziare l'uscita effettiva del Regno Unito da quella che è l'Unione Europea, che è sancito appunto dal referendum popolare dello scorso giugno. La stessa May, leggo proprio testualmente le sue parole, insomma, che ricordo anche, aveva sempre detto che ero contrario alle elezioni anticipate, ha detto la premier, diciamo comunque conservatrice, però poi in realtà dal numero 10 famoso, no, di Downing Street, sì, ha semplicemente dichiarato che cambio idea, aggiungendo con riluttanza. L'idea è cambiata sostanzialmente per l'opposizione degli altri partiti, i laburisti, i liberaldemocratici, ricordiamolo, i nazionalisti scozzesi, che quindi hanno promesso di porre limiti e ostacoli al tipo di Brexit che in realtà il governo vorrebbe riuscire a concretizzare. E lei ha semplicemente sancito: non intendo permettere ai miei avversari di indebolire la Brexit.
Anche perché se adesso Theresa May andasse alle elezioni, potrebbe comunque aumentare i seggi che ha in Parlamento rispetto a quelli di David Cameron, quindi questo le permetterebbe, secondo i sondaggi.
Grandissimo Maurizio, era proprio quello che stavo per dire, perché fondamentalmente questa è la scusa che comunque viene data, ma fondamentalmente c'è un'altra ragione a questa decisione, che è proprio quella che stai dicendo te Maurizio, quindi c'è la possibilità di ottenere effettivamente, di aumentare considerevolmente la maggioranza alla Camera dei Comuni di appena 12 seggi conquistata appunto da David Cameron nelle elezioni di 2 anni fa. Secondo quanto viene poi effettivamente proiettato da gli esperti, i conservatori a questo punto, un momento storico importante, potrebbero vincere una maggioranza di un centinaio di seggi, in virtù appunto poi della quale la battaglia sulla Brexit sarebbe davvero superflua a quel punto con quei numeri in mano. Dal Regno Unito invece rimaniamo sempre all'interno del vecchio continente e ci spostiamo poco giù in Francia, per dare comunque una notizia che giudico molto importante, anche perché si parla di un attentato sventato. Naturalmente fanno più notizie gli attentati, si sa, ma è importantissimo sottolineare anche il grande lavoro che viene fatto dalle forze di sicurezza, certo, e dai servizi segreti, proprio perché nelle ultime ore sono stati arrestati 2 giovani radicalizzati che progettavano un attentato. Questi terroristi si sarebbero convertiti, pensate, durante una detenzione nel carcere di Sequedin, secondo appunto l'autorevolissimo Le Parisien, che è un giornale insomma infatti non ha bisogno di presentazioni, avrebbero già prestato giuramento all'autoproclamato califfato, quindi all'ISIS, e ci sarebbe anche un video che lo testimonierebbe. Quindi la polizia ha arrestato questi due giovani, un 23enne ricordo e un 29enne, che volevano appunto mettere a segno un imminente attentato. Naturalmente a fare gola sono le imminenti elezioni presidenziali francesi. I due, come insomma parlavamo prima dei servizi segreti, appunto erano già noti ai servizi francesi, soprattutto per quanto concerne questa loro radicalizzazione. Sono stati bloccati a Marsiglia, quindi nel sud, e nella loro abitazione sono stati rinvenuti diverso materiale esplosivo, appunto, quindi avevano in mente di progettare un colpo evidentemente importante. Però c'è da ricordare che nella stessa città domani si terrà un comizio di Marine Le Pen importante, anche se, stando a quanto viene comunicato, non era la Le Pen insomma il loro obiettivo. Comunque gli inquirenti, dicevo, appunto hanno scoperto questo video di quei due che prestavano giuramento al Stato Islamico della Siria, diciamo, e del Levante, così come viene definito. Questa registrazione fu filmata, tra l'altro, e ripresa dalla prima pagina di un giornale con la foto del candidato François Fillon. Quindi i due non erano appunto originari di Marsiglia, ma avevano appunto affittato una casa nella grande città, appunto Marsiglia, che è un po' un modus operandi che hanno molto molto in uso questi terroristi anche nel nord Europa, come abbiamo visto in Belgio, per esempio. Invece da questo punto, dalla Francia e quindi dall'Europa, andiamo in Sud America per parlare di una notizia sportiva tragica, comunque, perché durante una partita della Primera Divisione Argentina, nella fattispecie Belgrano Talleres, appunto la partita, un tifoso è stato lanciato dagli spalti ed è deceduto. Il responsabile poi si è consegnato. Oscar Gomez, che è l'uomo accusato di essere responsabile della morte di questo giovane ragazzo, Emanuel Balbo, appunto si è consegnato e sarebbe indagato per omicidio aggravato. Questo episodio praticamente si è verificato poiché Oscar Gomez, appunto, aveva identificato in questo ragazzo, stando quanto dicono le indiscrezioni delle ultime ore, il responsabile della morte del suo fratello. Ha quindi preso la palla al balzo durante la partita, cercando di fomentare la tifoseria contro questo ragazzo che era della squadra avversaria, riuscendo poi a generare quello che è successo. Il padre ha dichiarato, appunto, alle televisioni e ai media locali, siccome è poco uomo per difendersi, ha incitato tutti quelli che erano con lui per prendere mio figlio e fare quello che hanno fatto, dicendo che era un tifoso del Talleres. Quindi l'attacco del padre della vittima è stato questo, fondamentalmente, nei confronti. Comunque il caso di imputazione a carico di Gomez, secondo appunto quanto riferito dal pubblico ministero locale che segue evidentemente il caso, è di omicidio aggravato. Quindi purtroppo un episodio che macchia uno sport e che peraltro nelle ultime ore, anche per questa una ragione volevo dare questa notizia, nelle ultime ore un po' nel mondo si è visto protagonista di episodi di diversa violenza, ce ne sono stati vari, appunto, chiaramente questo è il più terribile. E chiuderei quindi con l'Asia, quindi dal Sud America andiamo direttamente in Asia per parlare inevitabilmente, direi, della Corea del Nord, considerando comunque l'ampio intervento già veramente molto bello della puntata. Comunque, appunto, questo per ribadire in chiave della rubrica Everest, appunto, che la Corea del Nord ha bloccato i piani di mediazione della Cina, quindi c'è questo rischio di guerra nucleare improvvisa, evidentemente, perché Pyongyang è davvero ha il pugno d'USA, il pugno duro, ed è assolutamente fermo, ribadisce appunto la posizione di chiusura totale contro gli Stati Uniti.
Ecco, il nostro ospite precedente ha detto che, Fabrizio Maronta, ha detto che la soluzione potrebbe essere degli Stati Uniti o un bombardamento delle sedi dove ci sarebbero e dove ci sono questi armamenti nucleari della Corea del Nord, oppure una soluzione che riguarda l'isolamento della Corea del Nord per quello che riguarda economico, e quindi per quello che riguarda, immagino, dazi, per quello che riguarda esportazioni e importazioni. Secondo te qual è delle due l'ipotesi più utile e quella che farebbe meno danni? Anche perché, come ha detto lui, comunque l'isolamento porterebbe a una sofferenza della popolazione civile.
Sì, esattamente, io sono sempre abbastanza pacifico, però chiaramente si va di fronte a una soluzione molto rigida, ma molto probabilmente meno dolorosa della prima, questo mi sembra abbastanza evidente. Il discorso dell'isolamento è probabilmente la mossa strategica dal punto di vista politico forse più adatta al momento, visto l'attuale stato delle cose, che comunque è rovente, questo va ricordato. Ricorda un po' quelle che erano le sanzioni che venivano emesse nei confronti della Russia, no? Da sì. parte comunque della maggior parte dei paesi occidentali, delle cosiddette potenze, per cui potrebbe essere una soluzione importante.
Certo.
L'attacco frontale potrebbe risultare comunque pericoloso soprattutto per la risposta di Pyongyang, cioè in maniera brutale o fai un attacco che veramente non permette al paese di reagire, il che presuppone davvero un totale disastro a mio parere, oppure puoi procedere con questo isolazionismo che poi naturalmente recherà sofferenza alla popolazione, ma è una popolazione che comunque soffre già moltissimo. Io insomma anche attraverso qualche articolo l'ho definito il paese del sorriso mancato, perché fateci caso, insomma detto anche così verbalmente, insomma ci sono molti casi in cui è possibile verificare il poco materiale fotografico che c'è, perché c'è una dittatura veramente feroce, i turisti sono controllati a vista, i giornalisti vengono privati delle loro apparecchiature nel momento in cui arrivano all'interno del paese, hanno sempre minimo due guide che li seguono e naturalmente limitano il loro raggio di azione di lavoro, per cui si fa vedere solo quello che si vuole. E nella maggior parte delle immagini, quasi tutte, si vede sempre il popolo con un volto molto tirato, quindi questa dittatura feroce appunto del supremo leader lascia già insomma presagire una situazione molto 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 sofferente.
Dove è scritto quest'articolo, Manuel?
Allora guarda, ne ho preparato insomma un paio per il giornale Due Righe e sto preparando un altro focus per i post internazionali.
Oh, quindi ogni volta sì. noi lo diciamo, Manuel Giannantoni è un giornalista appunto che collabora, come avete sentito, con queste testate. Lo ringraziamo, Manuel
Giannantoni.
Sì, tra l'altro
lo ringraziamo ovviamente anche un po' chiudendo questa pagina di esteri, perché i due paesi, Turchia e Corea, sono anche un po' legati da questo clima interno. Non ci scordiamo, ma non perché... noi abbiamo ovviamente voluto dare le notizie in generale, ma in Turchia fa anche, come dire, scalpore ciò che sta succedendo ad un nostro connazionale che ancora
sì.
sta lì, Gabriele Del Grande. Sembra che sia riuscito a parlare con la compagna dicendo io comincio lo sciopero della fame, anche se non sto male, cioè sto bene, sto in salute, ma comincio lo sciopero della fame. In aggiunta a questo è stata proprio battuta poche ore prima.
C'è anche una petizione online, ragazzi.
Esatto, c'è anche una petizione online che ovviamente vi ricordiamo, e poche ore prima della nostra diretta è stata battuta la notizia che è precipitato un elicottero, a bordo c'erano
sì.
giudici e membri della commissione elettorale, e anche questo in un paese normale sembrerebbe un incidente, in un paese come la Turchia fa riflettere, perché
anche perché
la commissione elettorale o comunque tutti i risultati del referendum sembra che insomma non ci sia mai e non ci potrà mai essere certezza. Questi sono i due paesi di cui vi abbiamo anche voluto raccontare nella prima parte, abbiamo voluto appunto fare anche un richiamo adesso con il nostro Manuel, che ovviamente ringraziamo.
Sì, io ringrazio ragazzi, anche gli amici radioascoltatori, come sempre.
Ciao Manuel.
Grazie Manuel, ciao.
Caro Leonardo, una pausa di 9 secondi e poi torniamo in diretta per gli ultimi 2 minuti.
Radio Libera per tutti.
Vecchio stile.